Grande gioia ritrovarci a celebrare l'Eucaristia insieme e l'ho reputo veramente un dono grande perché all'interno del gruppo, dovrei dire del nostro gruppo, all'interno della nostra comunità si sente la presenza dell'amore di Dio e questa è una cosa molto molto bella e perché rasserena, dà pace al cuore, fa stare bene. Poi voglio ringraziare ecco, il coro e anche il fatto che si canti il Salmo. Ecco, è molto molto bello. Il Salmo andrebbe cantato sempre. Questa sera, tra l'altro, era molto difficile. Brava Valentina. Ma ecco, ringraziamo soprattutto Gesù per questo dono veramente grande, infinito, che Lui ci ha convocati, ci ha pensati da sempre qui. E fino all'ultimo, sapete, noi religiosi dobbiamo rendere un po' conto al superiore. Lui non deve rendere conto a nessuno. È lui il superiore. Vabbè, no, c'è un altro superiore, ma non, Gesù posso fare? Gesù gli dice sempre di sì, più o meno. Sì, due giorni fa ho saputo di poter venire. E ecco, ed è un dono veramente grande, un dono veramente bello questo. Il Signore ci ha convocati e ci fa vivere. Non so se sia stato scelto appositamente dal pastorale questo giorno o sia capitato, diciamo così, a caso, per un caso. Ecco, per un caso. E c'è bisogno di spiegazione, ecco, davanti a questa parola. Intanto Luca si differenzia dagli altri due sinottici, Matteo e Marco, loro dicono dopo il sesto giorno e Luca dice dopo otto giorni, ma in ogni caso si fa riferimento sempre alla medesima realtà, la realtà del giorno di festa. La realtà in cui Dio va a concludere assolutamente tutto. Allora, tutti e tre gli evangelisti sinottici ci dicono ricordatevi che questo giorno è un giorno veramente speciale. Settimo o ottavo giorno che sia. È il giorno veramente di Dio. E qui è il versetto immediatamente prima che però è stato saltato dai liturgisti. Nell'ottavo giorno, quindi, ma attenzione, ottavo giorno dopo che? Dopo che Gesù ha dato l'annunzio della sua passione. E sarà ciò che lo attende, ciò che ci troveremo a vivere, no? Nel giro di poche settimane. Pietro, Giacomo e Giovanni, sappiamo, i discepoli prediletti. Gli altri evangelisti ci dicono Gesù si trasfigurò, è usato il termine metamorfosi, lo comprendiamo anche perché lo si studia. E Luca no, Luca ha nel cuore una cosa che gli preme tantissimo. Luca ci descrive Gesù che molto spesso, moltissime volte è in preghiera. Luca ci dice Gesù è in preghiera. E questa medesima realtà di Gesù in preghiera l'abbiamo anche quando Gesù riceve il battesimo, laddove il Padre parla, ma lì attenti, il Padre parla direttamente a Gesù. Tu sei il mio figlio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Oggi il Padre lo dice a noi. Lui è il mio figlio prediletto. E poi questa parola, questo termine, noi purtroppo siamo tanto abituati alle idee. Per noi ascoltare più o meno significa sentire. E sentire significa che ci entra da un orecchio e ci esce da quell'altro. Hai capito? Sì, sì, ho capito. Tanto faccio per i fatti miei, o decido io quello che fare. Ecco, allora, no, non ha sentito. Per gli ebrei è un tutt'uno, non c'è differenza nel termine e non c'è il distacco verbale che noi usiamo. È un tutt'uno. Questo ascoltatelo significa mettete in pratica quello che lui ha detto. Perché se uno non lo mette in pratica, non ha ascoltato. Quindi se ascolti, pratichi. Se non ascolti, fai quello che ti pare. Però il Padre ci dice, ascolta, ossia metti in pratica quello che Lui dice. Allora, Gesù è in preghiera, è assorto completamente dal Padre, e Luca ugualmente ci descrive che molte volte Gesù di notte, dopo aver eseguito tutto quanto stanco morto la sera, si alza al mattino presto, e per mattino presto, chi lo sa, saranno state le 2 o le 3, forse come quando i monaci frati si alzavano di notte a pregare. Mi ci sono trovato anch'io solo per una parte di un anno, non so Ciprian se gli è toccato alzarsi di notte per il mattutino.
5 anni.
Per 5 anni, tutte le notti?
Ma no,
ah, ha voglia di scherzare. Allora, ecco, quindi quando erano le 2 del mattino, Gesù si alzava, andava a pregare, doveva essere in comunione col Padre, sentirsi in perfetta comunione con il Padre, come quando, quando ci si ama sul serio, che non occorre dirsi delle parole. Quindi ho tra fidanzati, e oggi sono fuori moda queste parole, ma è così, tra fidanzati e tra sposati non occorre dirsi delle parole, basta stare accanto, basta guardarsi negli occhi, basta tenersi la mano. Non occorrono le parole, perché le parole sono sovrappiù, e un limite spaventoso. Il gesto dice infinitamente di più, l'attenzione dice infinitamente di più di 100.000 parole. Allora Gesù ha bisogno di questo rapporto con il Padre. Mentre sta pregando, bellissimo, Gesù va in estasi. Quindi il suo volto e tutto di lui, assolutamente tutto, quindi anche le sue vesti, diventano incredibilmente bianche, meravigliose, splendenti. Perché è entrato nel piano divino, è direttamente in contatto con il Padre. Agli apostoli, tra l'altro questo Vangelo è anche pieno, carico di segni che sono presenti e che comprendono e che fanno parte del Primo Testamento. Ecco, 2 uomini parlano con lui, Pietro e i compagni sono oppressi dal sonno. Faccio notare allora che la prima lettura, magari cerchiamo di tenerlo presente, giusto per sapere appena appena qualcosina, ecco che durante il tempo di Quaresima, mentre in tutto l'altro tempo la prima lettura e la terza concordano, per la Quaresima no, sono la prima e la seconda che concordano, ma in questo caso c'è Abramo che si addormenta e ci sono gli apostoli che si addormentano, come poi succederà loro anche nell'orto degli olivi. Davanti ad una difficoltà, davanti ad un problema, davanti a un qualcosa di inaspettato, qualcosa che incute timore, l'uomo veramente va fuori di sé, perché non riesce a reggere il peso di quello che si trova a portare. Abramo si sveglia e vede Dio, che vede questa fiaccola ardente che passa tra le vittime offerte. Tra l'altro è una cosa che dovrebbe farci quasi rabbrividire, no? È Dio che dice, Dio non dice ad Abramo passa tu in mezzo, che dopo te concio io così se per caso tu non mantieni quello che io t'ho ordinato, ma Dio dice io passo in mezzo e avvenga a me così se io non mantengo la parola che io ti ho dato. È molto bello questo. Ecco, dicevo, il medesimo sonno, Abramo vive questo con tutte le sue tensioni, in attesa del figlio che non arriva, magari stava facendo pure la notte in bianco lì e Dio lo chiama fuori della tenda, vieni a vedere. Ecco, questo concorda con la seconda lettura, c'è l'attesa del Cristo che dona la salvezza. Ecco, quando arriva Cristo dona la salvezza. E gli apostoli sono presi dal sonno, sono oppressi. Ed è incredibile, soprattutto negli ultimi momenti, nell'orto degli olivi, per ben 3 volte, vegliate e pregate. Non ci riescono. Noi, poveri uomini, non ci riusciamo. Mettiamocelo in testa, non ci riusciamo. Abbiamo bisogno della luce di Dio, della grazia di Dio, della presenza di Dio. Se noi siamo con il Signore, abbiamo la capacità di tutto. Se siamo noi da soli, non ci riusciamo. Falliamo, ci ritiriamo, ci nascondiamo, ci addormentiamo. Si risvegliano all'improvviso, vedono queste persone accanto a Gesù, lo sappiamo, Mosè ed Elia, finalmente c'è la realizzazione, il figlio di Dio è venuto, di lui hanno parlato tutta la legge, di lui hanno parlato tutti i profeti. Pietro, come al solito, si lascia prendere dal suo entusiasmo e quanto mi piace notare le figuracce che fa Pietro. Se voi notate le figuracce che fa San Pietro, è una cosa incredibile, incredibile. Qui gli viene detto addirittura, ma tutti e tre gli evangelisti, non sapeva manco quello che diceva. Qui proprio ha parlato a vanvera, proprio, ha parlato a vanvera, no? Ma anche in tante altre occasioni. E la peggiore di tutte, quando gli dice vattene Satana, o l'ha detto a nessuno degli apostoli vattene Satana, eh? A nessun altro degli apostoli l'ha detto uomo di poca fede. A Pietro sì. Ma ce ne sono un mare di queste cose, no? E pensate, questo tizio qui, è vero che era il più focoso, molto probabilmente era colui che riusciva ad amare Gesù più di tutti, per questo Gesù l'ha scelto, perché sapeva che era capace nel grandissimo amore anche di grandissimi sacrifici, di grandissimo dono. Però questo suo entusiasmo primo lo porta a fare errori una pressa quell'altro, più o meno come me. Ecco, allora si sente questa voce e già ho detto, ascoltatelo, vivetelo, mettetelo in pratica. Ora in questa si ritrovano da soli con Gesù e non parlano di nulla a nessuno, perché se avessero parlato negli altri due evangelisti, Gesù si raccomanda: non dite niente a nessuno perché non siete preparati, non vi possono capire. Loro lo capiscono da soli, dicono meglio sta zitti, ma chi ci crede a queste cose qui, ma chi le raccontiamo? Ma neanche se le diciamo agli altri ci credono che abbiamo visto quello che abbiamo visto. Oggi questa realtà accade per noi. Oggi il Signore ci ha fatto andare sul monte, attenzione, non si parla del Tabor, il Tabor non esiste, sul monte. Il monte è il luogo dove Dio si manifesta, perché è il luogo della terra più vicino al cielo, lì Dio si manifesta. Dio ha chiamato noi a salire il monte, Dio ha chiamato noi a venire qui per essere trasfigurati a nostra volta. Dio vuole avere la sua presenza dentro ciascuno di noi, visto che ci ha fatti a sua immagine. Noi siamo l'autoritratto di Dio, ognuno di noi è l'autoritratto di Dio. Dio ci ha fatti a sua immagine, a sua somiglianza, e come se non bastasse, ripete ancora, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Quindi proprio Dio ce lo dice fin dall'inizio, dalla prima pagina della Bibbia, del Primo Testamento, ecco. Noi siamo l'immagine di Dio. Il Padre vuole, e Gesù, e nello Spirito, vuole rivedere in ciascuno di noi questa immagine, questa prima immagine di limpidezza, di splendore, di purezza, di chiarezza, di libertà di mente, di libertà di cuore. Quando abbiamo fatto l'adorazione, vi inviterei a ritornare su quella pagina del Cantico dei Cantici. Dio ci vuole così. Dio ci vuole l'amore suo, lui è l'amore nostro e noi siamo l'amore suo. Dio vuole farci tutt'uno con lui. Poi possiamo anche scendere dal monte, scenderemo dal monte, perché ora si ritorna nella vita di tutti i giorni, ma come è stato testimoniato anche dagli effusionati di oggi, come è stato testimoniato, verrà fuori poco per volta, piano piano, un passo alla volta ritornerà fuori questa presenza di Dio, il seme di Dio che nulla e nessuno può bloccare forché noi. Nessuno, ve lo ripeto, nessuno, non dobbiamo, non per orgoglio, perché quando noi siamo con Dio non dobbiamo aver paura neanche del diavolo. Solo noi possiamo bloccare l'opera di Dio in noi. Devo dire io a Dio no, perché se non gli dico io no, il Signore opera e il seme di Dio attecchisce dovunque, dappertutto, senza il minimo problema. Perché? Perché è un seme divino. Il seminatore non è pazzo nel seminare anche lungo la strada in mezzo ai sassi, no. Dio è talmente Dio che fa nascere i semi e le piante dappertutto, dovunque, la sua parola attecchisce dovunque. Dobbiamo noi fare questo spazio, dobbiamo noi non bloccare Dio, dobbiamo noi non dare retta al maligno che ci ripete continuamente: ma sarà vero che Dio ti ama? Ci ricordiamo domenica scorsa? Se Dio è tuo padre, se Dio ti ama, se tu sei figlio di Dio, se tu veramente ti credi grande, ecco, trasforma le opere e usale tu. Trasforma gli altri e usali tu. Trasforma Dio e usalo tu. Le tre tentazioni. Ecco, noi dobbiamo veramente fuggire con tutte le forze da questa realtà qui e fare il contrario. Ecco lì, nelle tentazioni, nel deserto, Gesù è tentato dal male e dalla sua risposta, dicendo ciò che lui doveva realizzare come Cristo, come Signore. Noi, nella nostra vita di tutti i giorni, noi oggi sul monte e domani che scendiamo dal monte, dobbiamo ricreare, rivivere quella che è la nostra vita di cristiani, di seguaci di Gesù, di coloro che fanno di tutto, non importa quante volte cadono, non importa. Lo sbaglio è, ci ha detto Papa Francesco, rimanere caduti. Ma fin tanto che cadiamo possiamo sempre rialzarci. Allora da questo oggi, noi tornando in casa, anche se fuori non si vedrà, noi portiamo questo splendore di questa luce, di questa radiosità di cui Dio ci ha ricolmati oggi. Sia chi ha ricevuto la preghiera, sia chi non l'ha ricevuta. Noi possiamo essere veramente tutti, e lo siamo, quasi come Mosè, che quando parlava con Dio doveva mettersi un velo davanti perché non riuscivano a guardarlo in faccia da quanto splendeva. Ecco, il nostro viso, se siamo stati con il Signore, se facciamo di tutto per stare con il Signore, risplende nella stessa identica maniera. È una lotta, è una fatica, viene dopo la croce. Gesù annuncia ancora la croce, ma prendete ogni giorno chi mi ama, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E il mio carico è dolce, il mio peso è leggero. Portando i nostri pesi, quali essi siano, di peccato, di solitudine, di violenze subite, di quello che noi vogliamo, portati con Gesù veramente spariscono, diventano leggerissimi, scompaiono. E riusciamo veramente a dare quello che il Signore ci chiede. Con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre povertà, ma questo conta niente. Ecco un papà e una mamma e concludo. Mi viene sempre in mente l'immagine di un bimbo che tra pochi giorni compie 7 anni. E aveva forse 2 anni e mezzo, 3 anni così, camminava, stavamo in un praticello con il papà e la mamma e la zia, e raccoglie un fiorellino e lo offre alla mamma. Che bel gesto, era una margheritina tutta spelacchiata, ma la mamma gli dice: che bella, grazie amore mio. Quando Dio guarda noi, non può non dire così, per tutta la buona volontà che noi ci mettiamo, gli offriamo semplicemente dei fiori spelacchiati, che però lui ci dice: grazie figlio mio, ti amo figlio mio. Facciamo in modo che possa essere così.